L'etica del discorso di Albert, come abbiamo di Albert parleremo fra breve, è tutta protesa a questa fondazione ultima, no? Nel senso che contro gli scettici, i relativisti, eccetera, o l'etica del discorso perviene alla fondazione ultima, oppure è vana questa etica del discorso, il tentativo è vano. Contrario, esattamente proprio gli antifondazionisti, con argomentazioni contrapposte, tentano invece di mostrare che è impossibile la fondazione ultima. E questo è il punto. Quindi questa fondazione ultima, secondo Apert, ha uno scopo più ampio, non solo quello di fondare l'etica del discorso, ma anche di contrastare tutte le tendenze antifondative della filosofia, soprattutto quella contemporanea. Un emblema, un esemplare di questa tendenza antifondativa Apert la scorge in Hans Albert, col quale polemizzò in un modo anche vivace, ma anche interessante, perché Albert, come vedremo, alla fine si colloca tra gli antifondazionisti. Ecco, quindi l'esemplare che noi qui utilizziamo è anche quello che troviamo in Albert, no? Uno dei personaggi a lui contemporaneo che più si oppose alla fondazione, mostrandone che era, con argomentazioni che vedremo, che era impossibile, era proprio Hans Albert, che tra l'altro era un filosofo della scienza, no? Quindi noi ci saremmo aspettati, dice Apert, che da un filosofo della scienza avesse fatto una fondazione ultima, no? E invece Albert mostra che ciò è impossibile, e gli si colloca praticamente tra gli scettici. Perché, cosa dice Albert? In quel libro, tradotto anche in italiano, che si chiama appunto Per un razionalismo critico, il titolo è tutto un programma, tra l'altro tradotto anche in italiano dal Mulino nel lontano 1973, cosa dice in questo libro dal titolo Per un razionalismo critico? Albert appunto sostiene che la ricerca di un fondamento, se proprio nelle ipotesi migliori, porta ad una aporia, quindi che con ironia egli, richiama alle peripezie del noto barone Münchhausen, e quindi portano a questa aporia che egli sintetizza in un trilemma, il cosiddetto, come egli lo chiama, non senza ironia, trilemma di Münchhausen. Cosa vuol dire questa aporia? A queste tre possibilità che sono, assolutamente impraticabili. Ecco, questo è molto interessante, e Albert polemizzò a lungo con Albert, che a cui egli, ritiene un campione dell'antifondativismo. Nonostante, Albert era un filosofo della scienza. Quindi è molto interessante questa questione, no? Naturalmente gli antifondazionisti sono molti. Noi qui ci limitiamo a questo esempio, che è più che un esempio, perché è l'esempio addotto proprio da Apert, e in effetti Apert, come sappiamo, polemizzò, criticò a lungo, non senza provviso polemica, proprio questa posizione di Albert. Allora, questo trilemma che Albert già ironicamente, per dire che è impossibile la fondazione, è inutile prenderla sul serio, ecco, egli lo chiama trilemma di Münchhausen, il nome di quelle peripezie di quel ben noto barone di Münchhausen. E quali sono queste tre possibilità nell'argomentazione, eh? E quindi nella fondazione dell'argomentazione? Quindi fondare un'argomentazione è impossibile, secondo Albert, per queste tre ragioni. Perché si incorrerebbe in un regresso all'infinito, enunciamo le ragioni, poi naturalmente le spieghiamo molto brevemente. La prima è di queste possibilità a cui si perverrebbe, è un regresso all'infinito, la seconda è un circolo logico, la terza è l'interruzione del procedimento. E questo è molto, allora, è molto interessante. Cerchiamo di vedere. Questo è ciò che spiega Albert, no? In quel libro, per un razionalismo critico. Che cos'è questo regresso all'infinito nella fondazione? Cioè, si va all'infinito nella fondazione, nel senso che si deve risalire sempre più indietro nella ricerca dei fondamenti. E quindi un fondamento ne presuppone un altro, una fondazione a sua volta ne presuppone un altro ancora, e questo un altro ancora, e così all'infinito. E quindi e ciò è impossibile da realizzare, perché se una fondazione ne presuppone un'altra e così di seguito fino all'infinito, noi non arriveremo mai, dice Albert, ad una fondazione ultima, perché quella, l'ultima, sarà sempre penultima. E questo è il problema, no? Dunque, questa è la prima, no? Ed è tutto, logicamente, dice Albert, è chiaro, no? Il procedimento, no? Quindi, nella fondazione, nella ricerca della fondazione ultima, è importante questo aggettivo ultimo, come vi ho detto, essa è sempre penultima, perché ne implicherebbe un altro e così di seguito. Dunque non arriverebbe mai all'ultimità della fondazione, a quella ultima. Quella che, come dire, che è la prima, non nel senso cronologico, ma nel senso logico per tutte le fondazioni successive. E poi è un circolo logico nella deduzione, nel senso che questo circolo logico ha luogo perché nel processo di fondazione, abbiamo visto che argomentare implica un processo, una procedura, no? Un cammino con passi ben predeterminati. Nel processo di fondazione ci si rifà ad enunciati che a loro volta devono essere fondati. E quindi in questo processo, essendo logicamente scorretto, non può in nessun caso condurre a fondamenti sicuri e anche ultimi. Quindi è un circolo logico nella deduzione. Perché appunto si verifica questo circolo, no? Anche questo è logicamente indiscutibile, no? Naturalmente, come vedete, Albert pone delle argomentazioni razionali, quindi, d'altronde, ripeto, era un filosofo della scienza, quindi conosceva molto bene la logica, i suoi principi, le sue procedure. Quindi, oppure la terza possibilità, la terza alternativa di quel trilemma, che cosa allora ci resta come terza alternativa? Se non vogliamo sfuggire al regresso all'infinito, non vogliamo sfuggire al circolo logico, il che è impossibile sfuggirvi, allora dobbiamo fare una terza cosa, interrompere il procedimento, della fondazione. Interromperlo a un certo punto. Il che naturalmente si può fare, è praticabile. Ma ciò, questa interruzione del procedimento, implicherebbe una sospensione arbitraria proprio del principio di ragion sufficiente. Ecco il punto. Cioè, in definitiva, questa terza alternativa è la più devastante, in fondo. E ancora una volta, siccome questo è vero, ed è logicamente vero, la conclusione di Albert qual è? Come vedremo, che sia un regresso all'infinito, sia un circolo logico, risultino inaccettabili. E quindi si propende per sospendere, per interrompere la procedura della fondazione, grazie ad un principio che viene presentato come autoevidente. E cioè, che cos'è questa interruzione? Appunto, si dice che abbiamo detto che la fondazione è un processo, no? L'argomentazione a sua volta è un processo, no? Che implica, è vero, un cammino, un metodo, con ben precisi passi da compiere, ben precisi passaggi. Ecco, e questi passaggi, che sono logicamente, è vero, concatenati e coerenti, con un ben preciso ordine logico ed una regola ben precisa, ecco, dice Albert, allora che siccome non riusciamo con le prime due alternative a conseguire nessuna fondazione, possiamo dire, in questo processo, no, interrompiamo questo procedimento. A un certo punto, in questi passaggi che dobbiamo fare, fermiamoci ad un passaggio, ad uno di quelli, di quella catena di passaggi che dobbiamo compiere. Quali? Bah, a quale di questi passaggi noi ci fermiamo e quindi lo interrompiamo? Quali di questi passaggi interrompiamo? Questo è arbitrario, questa decisione, nel senso che potremmo, in una serie di passaggi che supponiamo sono 10, noi lo interrompiamo arbitrariamente al quinto passaggio, no? Al quarto, al sesto, poco importa, lo interrompiamo a un certo punto, con una decisione. Noi decidiamo che qui finisce il processo e al punto in cui ci interrompiamo, quello decidiamo che è l'ultimo. Ma sappiamo bene che non è l'ultimo, perché in quella catena di processo ce ne sono molti altri che ci sarebbero da compiere. Ma compiuti gli altri, però, fatti tutti gli altri passaggi, non arriveremmo perciò alla fondazione. E dunque, allora ci conviene interromperla, anche per non perdere tempo, come dire, no? E quindi ci fermiamo a un certo punto. E come lo facciamo? Con una decisione. Decidiamo di fermarci a quel punto di quel processo, piuttosto che a un altro, ripeto, non importa dove ci fermiamo, a quale punto. L'importante qui è dire che ci fermiamo, che interrompiamo perciò il processo, con una decisione, la quale naturalmente non ha nulla di logico, perché uno potrebbe dire perché lo interrompi qui quel processo piuttosto che in un altro punto di quella procedura. Ma è arbitrario questo, no? Quindi non c'è nessuna logica in questa decisione, no. D'altronde è una decisione che noi facciamo, come dire, volontaria e in modo arbitrario. Un altro potrebbe decidere di fermarsi a un altro punto di quel processo, ma poco importa. Importa che questa sospensione, questa interruzione è determinata non da una esigenza logica, ma da un arbitrio, da una decisione. Ma ci domandiamo, ma che ruolo ha la decisione nella logica? Nessuno. Nessuno. Io non posso decidere che quel processo, nella dimostrazione del teorema di Pitagora, decido di interromperlo a un certo punto. No, cosa serve? La mia decisione è irrilevante, non ha nessuna, non è cogente con il processo. Insomma, c'è una eterogeneità, no? Tra la sfera logica e la sfera, vero, decisionale, e poi a maggior ragione con la sfera emotiva, eccetera, no? Quindi è del tutto eterogeneo l'ambito logico. Noi immettiamo una decisione che nulla ha a che fare con la logica, in questo senso, no? E diciamo che è logico interromperlo, per altro verso, perché non arriveremmo, facendo tutti i passaggi di quel processo, a nessuna fondazione. Tanto vale dire che dove ci fermiamo, quello è ultimo. Ma è ultimo Veramente? No, è ultimo perché l'abbiamo deciso noi che sia ultimo. Ma è veramente ultimo? Abbiamo intuito che non è così, no? Questo è molto interessante, no? Quindi implica una sospensione arbitraria del principio di ragion sufficiente. Perché se noi andassimo, perché se noi ragionassimo, riterremmo inadeguato quell'interruzione, perché dovremmo compiere tutti i passaggi di quel processo. Ma Albert replicherebbe, se li compissimo tutti quei passaggi, non arriveremmo alla fondazione. E quindi, come vedete, egli sembra aver ragione. Questo permettetemi anche di aprire una parentesi su questo, no? Non solo, quindi, questo è, come dire, dice Albert, come dire, la conclusione definitiva alla tesi dello scettico, il quale era partito con buona intenzione di voler arrivare ad una fondazione ultima, ma ne ha mostrato attraverso questo trilemma esattamente che è impossibile. E questo è lo scettico, perciò, argomentando razionalmente, naturalmente, sembra aver dimostrato l'impossibilità di conseguire una fondazione ultima. E soprattutto l'ultimo di questi, di questo, l'ultima alternativa di questi trilemmi è molto interessante, no? E perché viene anche a dire un'altra cosa, che io metto, dico in parentesi, che il decisionismo di cui tante volte sentiamo anche parlare nel mondo contemporaneo, come dire, no? E più o meno segue questa procedura qui di cui parla Albert. Tante volte noi, come dire, sembriamo propendere per dare molto credito al decisionismo, ma il decisionismo ha queste caratteristiche, non ha nulla di, anche se apparentemente sembra che sia altrimenti, non ha nulla di logico. Non ha nulla di razionale, perché sia razionale e argomentativo, deve compiere tutti i processi. Interrompere il processo della decisione, che è un processo argomentativo, comporta queste conseguenze di cui dice Albert. E tante volte noi chiediamo anche al politico in genere di fare decisioni. Il decisionismo sembra essere di gradimento di una parte dell'opinione pubblica, perché in fondo è rapido, perché accorcia i tempi della decisione, ma non sembra accorciare i tempi del processo, che ha le sue regole, i suoi passaggi, le sue procedure, implica appunto che si faccia una corretta, vera ed adeguata decisione. Quindi adesso non, qui le osservazioni da farsi sarebbero molte, ma non l'ultima anche quella che mi tocca dire, cioè che il decisionismo in politica è naturalmente diverso da quello di cui stiamo parlando, però non, se osserviamo bene è diverso, ma fino a un certo punto. Dunque, come si vede, ecco, discorsi, proprio di questi discorsi che stiamo facendo, riguardano l'etica della comunicazione, ma riguardano anche ben altro. E d'altra parte, l'etica del discorso si muove nella sfera pubblica. Quindi noi, tante volte, l'opinione pubblica invoca decisioni, decisioniste, decisioni, decisioniste. Ci chiediamo se numerose volte questo decisionismo anche nella politica sia poi non incorre in questi stessi problemi di cui dice Albert, no? Bene, chiudiamo questa parentesi. Quindi è molto importante questo. Perciò, sia il regresso all'infinito che il circolo logico risultano inaccettabili. E quindi, questo sono evidenti, no? Le prime due alternative. Perciò, in genere, allora si ricorre proprio per quello, proprio per questo, per interrompere la procedura. E questo è il problema. O come scrive Albert, si sceglie arbitrariamente un'opinione o un asserto che non sia esso stesso da giustificare, ma che, essendo posto come sicuro, serve a fondamento di tutti gli altri. Appunto, noi con una libera decisione, arbitraria peraltro, perché libera nel senso che la facciamo noi, questa è libera, ma è arbitraria nel senso che noi interrompiamo il processo argomentativo, il cammino, la procedura, i passaggi, in modo arbitrario. Non confondiamo la libera decisione e il fatto che le conseguenze di questa libera decisione comportano che arbitrariamente interrompiamo il processo nell'argomentazione. Quindi perciò si opta per questo. Ma, e come conclude Albert, se questo è così, e lui ritiene che questo è logicamente così, questa conclusione è logicamente in siffatto modo, allora siamo qui di fronte non ad un'argomentazione, no, ma a un dogma, e per giunto frutto di una decisione arbitraria. Quindi è esattamente il contrario di quello che noi ci saremmo aspettati, dice Albert, di una fondazione dal punto di vista logico. E quindi Albert può concludere quasi con ironia, che è impossibile perciò arrivare ad una fondazione ultima. Anzi, è impossibile, come egli scrive ancora in quel libro, che, pervenire appunto alla fondazione ultima, poiché secondo il razionalismo critico, egli si premura di dire che questa sua posizione è proprio un razionalismo critico, vedremo che Apple con un'altra argomentazione mostrerà che non ha nulla di razionale, nulla di critico, l'argomentazione di Habermas, di Albert, opponendo un'altra argomentazione, e quindi ci correremo quale delle due ha ragione, no? Perché una delle due è falsa e l'altra è vera. E quindi Albert perciò può concludere dicendo che secondo il razionalismo critico, che è quello che lui, Albert, dichiara di professare, come scrive, nessuna argomentazione risulta in linea di principio è indubitabile per pervenire alla fondazione ultima. Quindi non c'è, secondo Albert, proprio alla luce di questo trilemma, in conclusione, non è possibile fare nessuna argomentazione che in linea di principio sia indubitabile, e quindi sia certa, e quindi non possiamo arrivare perciò ad una fondazione ultima. E perciò ha ragione lo scettico quando dice che tutto è incerto, tutto è indubitabile, tutto è in dubbio. Non abbiamo nessuna certezza di pervenire alla fondazione. Tutto è incerto, tutto è, si può revocare in dubbio. E naturalmente questa è tipica, come dicevo, anche della mentalità e per essere più, per fare un po' una sociologia della comunicazione, ma anche una sociologia in senso stretto, tout court, oggi noi, come dire, propendiamo, e l'opinione pubblica sembra propendere per questo atteggiamento di scetticismo. Non è possibile avere nessuna certezza. Non è possibile sciogliere ogni dubbio circa la fondazione ultima. Naturalmente questo non ha da confondere. Questo è tipico dello scetticismo dominante, no? E che sempre sovente viene a dire, ma i tuoi ragionamenti perché sono migliori dei miei? Sono i tuoi, io devo tollerarli, rispettarli. Poi ci sono i miei, poi ci sono quelli degli altri, quindi abbiamo una pluralità di ragionamenti, tutti ugualmente veri e validi, tutti devono essere tollerati e rispettati, e questo è un indizio che possiamo arrivare a stabilire qual è il migliore di questi ragionamenti, qual è nel senso più certo, il più vero. Tutti hanno ragione, insomma, naturalmente, e questo è un modo per dire che insomma, noi non possiamo arrivare ad una fondazione ultima. perché se arrivassimo nella fondazione ultima, cosa, la qualcosa farà Apple, allora potremmo dire sì, quell'argomentazione più valida è valida, è certa rispetto alle altre che sono invalide e che non sono certe. Naturalmente mi tocca precisare per l'ennesima volta che questo discorso vale per quando parliamo dell'argomentazione, perché non c'è dubbio che nella nostra vita quotidiana, nell'agire comunicativo che ha molte che si esplica in molti campi, nella società pluralistica, no? Delle opinioni, nelle varie azioni comunicative che implicano vari ambiti della comunicazione e del nostro agire comunicativo. Ecco, questa cosa non possiamo applicarla a tutto, questa questione, vero, della fondazione. Naturalmente questo vale per la fondazione, per l'argomentazione, nel senso stretto di cui stiamo dicendo, e di cui abbiamo dato l'altra volta una definizione. Perché naturalmente è chiaro che non ci poniamo il problema della fondazione ultima, no? Quando parliamo delle nostre argomentazioni sul piano politico, oppure sulla nostra vita quotidiana, no? No? È evidente questo, no? Non possiamo estendere questo criterio, no? All'azione comunicativa nelle sue molteplici esplicazioni. Questo vale in senso stretto, quando parliamo, ripeto per l'ultima volta, non lo ripeto più perché altrimenti ci equivocheremmo molto, ma questa volta per un fraintendimento però, ci equivocheremmo molto nel dire che davvero lo scetticismo è qui imperante, che e poi giustamente è utile avere molte opinioni, no? Ma qui, quando parliamo dell'argomentazione in senso stretto di cui stiamo dicendo, non è possibile che ci siano molte, alla fine, se c'è una fondazione ultima, non ci sono molte opinioni. Mentre le molte opinioni nell'agire comunicativo devono essere molteplici e plurali, e in effetti lo sono, no? Evidentemente, no? Questo. Quindi lì c'è spazio, anzi, sono persino richieste, no? Le molte opinioni. Ma qui, quante opinioni ci sono? Come si dimostra il teorema di Pitagora? Una è una sola. Faccio sempre questo esempio per via che fosse il più semplice, no? Quante ce ne sono? Di vie per dimostrarlo, di metodi, di procedure, di regole, una, no? Non ce ne sono molte. È a questo livello che stiamo discutendo, non è vero? Portare questo agli altri ambiti dell'agire comunicativo significa fraintendere. Significa fraintendere tutto. Questo è il punto vero che va chiarito in via preliminare e una volta per tutte, non torno più su questo, perché altrimenti il fraintendimento è grande, perché allora davvero ha ragione chi dice ma è possibile arrivare a una fondazione ultima, se volessimo applicare questo criterio della fondazione ultima a tutte l'agire comunicativo nelle sue molteplici e varie dimensioni e vari campi in cui esso si esplica nella vita quotidiana, nella vita sociale, nella vita individuale, eccetera. È evidente, no? Non è questo che stiamo dicendo. Stiamo però dicendo che quando parliamo dell'argomentazione in senso stretto, come noi l'abbiamo definita e come la logica la definisce, e lì non c'è spazio per se non per questa alternativa. O si perviene ad una fondazione ultima, oppure non si può arrivare a nessuna argomentazione valida, certa, come vedremo, è vera, no? Dunque, è di questo che noi siamo parlati. E quando diciamo che noi siamo tutti scettici oggi, allora qui bisogna distinguere. E quando lo riferiamo al mondo della vita, al mondo dell'agire sociale, nelle sue molteplici manifestazioni, qualcuno non senza ragioni invoca che è giusto il principio di essere in dubbio all'inizio, è quasi un metodo, no? È quasi, come dire, è un invito che, insomma, non è... fatto strano quando ci si dice che è meglio anzitutto dubitare prima di avere certezze. Certo, sembra una buona regola questa, no? Per il mondo dell'agire comunicativo nelle sue molteplici manifestazioni. E quindi, come dire, sembra quasi che essere scettici, nel senso che da questo lato è molto difficile conseguire verità ultime, come dire, sia una buona regola. Naturalmente anche qui le cose saranno molto più complesse, ma non addentriamoci in questo tema. Mentre per restare all'analogia, è ovviamente chiaro che per l'argomentazione in senso rigoroso di cui stiamo dicendo, in senso stretto, si parte col dubbio, ma non si può arrivare concludendo col dubbio, altrimenti non sfuggiremmo al trilemma di Münchhausen di cui parla Albert, no? E quindi all'idea che è impossibile arrivare ad una fondazione. Dunque ciò che vale per l'agire quotidiano, per l'agire comunicativo nelle sue molteplici manifestazioni, non può essere assimilato con quello di cui stiamo dicendo, no? Perché ciò vale per l'argomentazione in senso stretto, questa fondazione. E per cui, come dire, no? Nell'ambito vasto, molteplice e plurale dell'agire comunicativo, sì, queste declamazioni di scetticismo, in cui il dubbio, come si dice, è la nostra unica certezza, che noi viviamo di dubbi e che il dubbio, come dire, è un vero antidoto alla credulità, a cui molto spesso noi cediamo nelle società contemporanee, questo è vero. Qui si discute tra dubbi e credulità, che sono due concetti diversi, non è mica l'argomentazione, la credulità, noi crediamo in tante cose, no? O ci lasciano credere in tante cose, o cediamo a questa credulità in tanti fattori, in tanti fenomeni che non hanno nulla per essere credibili, no? Ma magari poi ci vengono, no, propinati, persino venduti, no? Come certezze, no? E quindi per questo è giusto avere il dubbio, anzi essere dotati di un forte dubbio, quindi di mettere sempre in discussione questa tendenza alla credulità, no? Ma questo non è il caso dell'argomentazione. Quindi, come vedete, no? Noi qui, questo per dire che ci stiamo riferendo, quando facciamo questo discorso circa la fondazione ultima, che ci riferiamo esclusivamente all'argomentazione in senso stretto, nel significato che abbiamo dato secondo la definizione che abbiamo enunciato nella lezione precedente. E lì vale il problema della fondazione ultima, e lì ha senso anche, appunto, l'atteggiamento di chi è antifondativo, come questo di Albert, il quale cosa arriva a mostrare attraverso un'argomentazione, che in definitiva l'unica alternativa che abbiamo di quel trilemma è la più praticabile, quella del sospendere con una decisione arbitraria il procedimento nel cammino della fondazione. E questa è l'unica conclusione, la conclusione che viene a dire che è impossibile ogni fondazione. E quindi, e perciò lo scetticismo non è qualcosa, come dire, di arbitrario, ma è l'unica posizione. Non si può arrivare, dice, a nessuna fondazione ultima. Ecco il punto. Lo dice uno che professa il razionalismo critico e gli sostiene di aver praticato attraverso il razionalismo critico di essere pervenuto e che si possa pervenire, come ha mostrato in quel trilemma, alla conclusione che è impossibile addivenire ad una fondazione ultima. E questo è il piano in cui ci muoviamo perché abbia senso tutto quello che stiamo dicendo. Questo nulla ha a che vedere, in prima approssimazione, con tutte le altre sfere della comunicazione, dove l'invito ad essere, a praticare il dubbio, ad essere incerti prima delle credulità di cui siamo circondati, è come dire, un invito quanto mai opportuno. Ma questo nulla ha a che fare con l'altro piano in cui ci stiamo muovendo, quella della fondazione ultima, che si muove sul piano di una rigorosa argomentazione. Questo è molto importante perché, come dire, stiamo cercando di incanalare sui giusti binari questo problema dell'etica del discorso. Quindi confondere i due piani sarebbe un fatale fraintendimento. Non possiamo applicare quello che attribuiamo al primo piano di cui ci stiamo occupando, dell'argomentazione rigorosa, dove lì ha senso parlare della fondazione ultima, e lì ha anche senso atteggiamento di chi ritiene che è impossibile pervenirvi, come Albert, che stiamo prendendo come esemplare, rispetto all'altro piano della comunicazione, dell'agire comunicativo, nelle sue forme e manifestazioni, che sono, come abbiamo detto, molteplici e plurali. E questo è molto importante. E perciò la conclusione di Albert, come abbiamo detto, è questa, che è impossibile pervenire a qualsiasi fondazione utile, come mostra quel trilemma. Perché altrimenti quella fondazione sarebbe non critica, ma dogmatica. Che quindi non sarebbe frutto di un ragionamento, ma di un dogma, intendendo qui per dogma qualcosa che insomma è non irrazionale, ma sicuramente arrazionale. E d'altra parte Alberti mostra proprio che la sospensione, l'interruzione del procedimento è proprio un fatto, come dire, arbitrario, che non ha nessuna logica, no? In quel processo argomentativo. Ecco, e come vedremo nella prossima lezione, nel prossimo incontro, la posizione di Apple è esattamente il contrario, contrapposta totalmente alla tesi di Albert, all'argomentazione di Albert, con un'altra argomentazione, che sarà il tema centrale nei prossimi incontri. Albert mostrerà che è possibile, anzi è necessario, pervenire ad una fondazione ultima dell'etica del discorso, pena appunto la sua vanità, inutilità, quindi la sua falsità. Quindi esattamente l'opposto di Albert. Quindi questo pone l'interrogativo, appunto, qual è tra le due argomentazioni quella più valida? Non possono essere valide tutte e due. Mentre nell'altro piano delle argomentazioni, lo ribadisco, è quello della vita quotidiana, dell'agire comunicativo, nelle sue molteplici, a volte ci troviamo anche in situazioni che, no, che opinioni sono altrettanto valide, no? Altrettanto condivisibili. No? Può capitare. Ma attenzione, stiamo parlando lì di opinioni, qui stiamo parlando invece di argomentazioni logiche. No, non è vero. Non confondiamo le opinioni con le argomentazioni logiche. Non confondiamo in altri termini, come tante volte anche oggi qui si tende a fare, come forse finalmente stiamo cominciando a capire anche in questo dramma del coronavirus. Altra è l'opinione, la doxa, come diceva nell'etimo greco, altra è la scienza. L'argomentazione è la scienza. Le opinioni sono legittime, ci mancherebbe, ma le opinioni non sono la scienza. E l'opinione sono molteplici e plurali, non è vero. Ed è giusto che siano tali, la doxa. L'episteme, come dicevano i greci, la scienza, è un'altra cosa. L'argomentazione è episteme, potremmo dire in quei termini. È una forma peculiare dell'episteme, della scienza. Certo, possiamo fare discorsi sull'opinione. La società è l'opinione pubblica, no? Quindi non è qualcosa di rilevante, non sto dicendo questo, non bisogna fraintendere, perché come vedete, no? Il linguaggio si presta sempre a fraintendimenti. Quindi stiamo soltanto distinguendoli in modo rigoroso per mostrare qui a quale livello ci stiamo ponendo, no? Altrimenti, no? Confondendo tutto e non distinguendo, non potremo arrivare a nessun risultato. Ecco, è un po' questo. Quindi vedremo più o meno nella prossima lezione che cosa dice invece Apple su questo. E mi permettevo anche di dire, e ve lo darò poi come compito, ecco, tutto questo voi lo trovate, non lo sto inventando, vedremo nelle prime pagine dell'etica della comunicazione di Apple, di quel libretto che voi dovete studiare, non leggere, d'altra parte queste cose no. Si possono leggere, ma bisogna studiarle. E soprattutto bisogna pensarle, bisogna riflettere. E quelle prime pagine del libro. Voi leggerete, no? Anche per l'esame, ma lo studierete, ve lo darò come compito, e in questo periodo particolare, dove stiamo facendo queste lezioni in questo modo, non nel contatto diretto, e leggerete le pagine che io vi assegnerò, e proprio dove appunto Apel confuta il Albert. Bene, allora la prossima lezione, scusate. Arrivederci.